all'ascolto di Dio. Studio sistematico della Bibbia in 36 puntate di Domenico Visigalli. Puntata numero 24. I segni dei tempi. Cari amici, leggiamo nell'Evangelo di Matteo al capitolo 24 la domanda che gli apostoli rivolsero a Gesù circa la fine del mondo. Matteo 24, versetto 2, versetto 3: ma egli rispose loro: vedete tutte queste cose? Io vi dico in verità, non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sia diroccata. Mentre egli era seduto sul monte degli Ulivi, i discepoli gli si avvicinarono in disparte dicendo: dicci, quando avverranno queste cose? E quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? Per un bravo ebreo, la distruzione del Tempio significava la fine del mondo, la distruzione di Gerusalemme, la distruzione del mondo intero. Gesù aveva parlato già delle cose a venire, ma adesso gli dicono direttamente quale sarà il segno della tua venuta, quando avverranno queste cose, quando ci sarà la distruzione del Tempio, che sarebbe avvenuta, abbiamo detto, di lì a 40 anni, più o meno. E quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo? Gesù risponde con un lungo discorso profetico, riportato in Matteo 24, Marco 13 e Luca 21. In questo discorso Gesù annunciò una serie di segni precursori che si sarebbero attuati parte in un prossimo avvenire, parte alla fine dei tempi. Quelli della fine appartengono a due gruppi: uno, segni di carattere naturale, e due, segni di carattere umano. Quelli di carattere naturale riguardano i fenomeni celesti, i terremoti, i cataclismi della natura. Quelli di carattere umano, invece, riguardano il mondo politico, il mondo sociale, il mondo economico, il mondo morale e il mondo religioso. Abbiamo letto nell'Apocalisse, al capitolo 6, vogliamo rileggere ancora in questo capitolo, versetto 12 e versetto 13: guardai di nuovo quando l'agnello aprì il sesto sigillo e si fece un gran terremoto, il sole diventò nero come un sacco di crine e la luna diventò tutta come sangue. Le stelle del cielo caddero sulla terra come quando un fico scosso da un forte vento lascia cadere i suoi fichi immaturi. Matteo capitolo 24, versetto 29. E subito dopo la tribolazione di quei giorni il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore e le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. Marco capitolo 13, versetti 24 e 25. Ma in quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà e la luna non darà più il suo splendore. Le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno scrollate. Luca 25, versetto anzi Luca 21 versetto 25, vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia delle nazioni spaventate dal rimbombo del mare e delle onde. Gli uomini verranno meno per la paurosa attesa di quello che starà per accadere al mondo, poiché le potenze dei cieli saranno scrollate. Isaia capitolo 13 versetto 10: poiché le stelle e le costellazioni del cielo non faranno più brillare la loro luce, il sole si oscurerà mentre sorge, la luna non farà più risplendere il suo chiarore. Bene, attraverso questi testi si apre la serie dei segni dei tempi del ritorno di Gesù. Gesù parla della fine della tribolazione. Qual è stata questa tribolazione? La tribolazione, come vedremo, durata 1260 anni e finita al tempo della Rivoluzione francese. Veramente è finita questa tribolazione un po' prima, ma ufficialmente finisce nel 1798. È la grande persecuzione medioevale e dei secoli seguenti che aveva interessato i cristiani, i dissidenti, i famosi eretici che furono bruciati, furono sterminati o quasi, la grande tribolazione. Subito dopo, dice, il sole si oscurerà. Questo avvenne nel lontano passato, 19 maggio del 1780. No, non era un'eclissi, avvenne nel Nuovo Mondo, negli Stati Uniti. Poi le piogge meteoriche, una grande pioggia meteorica durata praticamente tutta la notte del 13 novembre 1833. Quindi si apre la grande era dei segni dei tempi. Il nostro mondo è preso dall'ansia e noi comprendiamo sempre meglio dagli avvenimenti terribili, da questa caduta verticale, la crisi economica, finanziaria, che nel giro di poche settimane, di un mese e poco più, è piombata sulle nazioni, non soltanto sull'Europa, ma sul mondo intero e sulla grande nazione americana, che ha sempre il primato in ogni cosa, conteso però da altre nazioni emergenti come la Cina e come l'India. La situazione in campo politico qual è al tempo della fine? Vogliamo leggere Matteo capitolo 24, è Gesù che parla. I discepoli gli dicono che cosa sarebbe venuto e Gesù risponde. Gesù risponde, Matteo 24, 6, 7, voi udirete parlare di guerre, di rumori di guerre, guardate di non turbarvi, infatti bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine, perché insorgerà nazione contro nazione, regno contro regno, ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi. Gioele 3, versetto 9 e versetto 10. Proclamate questo fra le nazioni, preparate la guerra, risvegliate i prodi, vengano e salgano tutti gli uomini di guerra, fabbricate spade con i vostri vomeri e lance con le vostre roncole, dica il debole, sono forte. Ecco la corsa delle nazioni agli armamenti. Prima Tessalonicesi 5:3. Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno. La situazione in campo economico e sociale, capitolo 12 del profeta Daniele, il versetto primo, Daniele 12, 1. In quel tempo sorgerà Michael, il grande capo, il difensore dei figli del tuo popolo, è Gesù Cristo. Vi sarà un tempo di angoscia, come non ce ne fu mai da quando sorsero le nazioni fino a quel tempo, e in quel tempo il tuo popolo sarà salvato, cioè tutti quelli che saranno trovati iscritti nel libro. E poi Giacomo capitolo 5, epistola di Giacomo, versetto da 1 a 6. A voi ora, o ricchi, piangete e urlate per le calamità che stanno per venirvi addosso. Le vostre ricchezze sono marcite e le vostre vesti sono tarlate. Il vostro oro, il vostro argento sono arrugginiti e la loro ruggine sarà una testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori negli ultimi giorni. Ecco, il salario da voi frodato ai lavoratori che hanno mietuto i vostri campi grida. E le grida di quelli che hanno mietuto sono giunte agli orecchi del Signore degli eserciti. Sulla terra siete vissuti sfarzosamente, nelle baldorie sfrenate. Avete impinguato i vostri cuori in tempo di strage, avete condannato, avete ucciso il giusto, egli non vi oppone resistenza. Parole dure contro i ricchi. E la situazione morale della società qual è? Seconda Timoteo capitolo 3, dal versetto 1 in avanti. Ora sappi questo: negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del danaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. Un quadro tragico dell'umanità, ma che corrisponde alla verità. E poi dice ancora l'apostolo Paolo: ma gli uomini malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, ingannando gli altri ed essendo ingannati. E Gesù, per fare capire meglio le cose, stabilì un parallelismo tra i tempi della fine e quelli di Noè e quelli di Lot. Matteo capitolo 24, dal versetto 37 al versetto 39. Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni prima del diluvio, si mangiava, si beveva, si prendeva moglie, si andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca. e la gente non si accorse di nulla finché venne il diluvio che portò via tutti quanti. Così avverrà alla venuta del figliol dell'uomo. Ecco lo stato morale degli ultimi tempi, come ai tempi di Noè: mangiare, bere, sposarsi, divertirsi, e la gente non si accorse di nulla. Eppure c'era un profeta. I profeti ci sono sempre. I profeti sono derisi, ma chissà quando gliene avranno dette a questo vecchio Noè, che aveva anche la rispettabile età di 480 anni, quando incominciò a costruire l'arca, e ci mise 120 anni. E a tutti quelli che chiedevano: ma cosa stai facendo? Forse gli avranno detto: sei diventato matto? Ripeteva: guardate che verrà il diluvio. Cosa vuol dire? Verrà l'acqua dal cielo. E quelli si sganasciavano dalle risate. La gente non si accorse di nulla perché non credeva alle profezie di Noè, come molti non credono oggi alle profezie della Bibbia, che sono così chiare. E poi Gesù fece un parallelo tra gli ultimi giorni e i giorni che precedettero la distruzione di Sodoma e Gomorra, Luca, capitolo 17. Luca, capitolo 17, versetto dal 28 al 30. Similmente, come avvenne ai giorni di Lot, si mangiava, si beveva, si comprava, si vendeva, si piantava, si costruiva. Ma nel giorno che Lot uscì da Sodoma, piovve dal cielo fuoco e zolfo, che li fece perire tutti. Lo stesso avverrà nel giorno in cui il figlio dell'uomo sarà manifestato. Parole chiare ma severissime. Dal punto di vista morale, da che cosa è caratterizzata la nostra epoca, cari amici? Da che cosa è caratterizzata? Generale rilassatezza dei costumi, graduale indebolimento della coscienza individuale, lenta scomparsa della famiglia e l'aumento impressionante dei divorzi, aumento spaventoso dei crimini e dei suicidi, trionfo dell'ipocrisia, dell'orgoglio e della menzogna, nonché della violenza, dittatura del danaro e incremento della cupidigia sotto le sue forme più ciniche e glorificazione dell'egoismo in tutti i campi. Piccolo quadro riassuntivo, e io credo che sarete d'accordo con me, è proprio così. È un mondo invivibile per quelli che amano il bene, invivibile per quelli che aspettano il ritorno di Gesù Cristo. Eppure i giusti in questo mondo però devono continuare a predicare l'Evangelo e a vivere onestamente. Lo sapete che è difficile vivere onestamente in mezzo ai disonesti. Lo sapete molto bene, vero? Certo. Si va incontro a delle critiche, a degli sberleffi, si va incontro a degli imbrogli, si va incontro alla guerra, una guerra sorda, perché il cristiano che vive la sua vita coerente con i principi dell'Evangelo è uno schiaffo morale per coloro che l'Evangelo non lo accettano, è un rimprovero anche se stanno zitti, ma il loro silenzio fedele all'Evangelo è un urlo che fa rintronare le orecchie di quelli che non credono. Sotto il profilo della fede, che cosa caratterizzerà l'umanità degli ultimi giorni? Incredulità e superstizione. Leggiamo Matteo capitolo 24. Matteo capitolo 24, versetto 12. Poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà. C'è un aumento spaventoso dell'iniquità, della malvagità. E siccome c'è questo aumento costante, quelli che un tempo credevano, molti almeno, oggi non credono più, non avevano veramente le radici per fare il bene, erano un po' dei superficiali forse, oggi non credono più, si sono aggiunti alla marea, allo tsunami dell'iniquità e lo hanno rinforzato. Luca capitolo 18 versetto 8, la seconda parte è una domanda terribile fatta da Gesù. Gesù fa delle domande terribili, ma delle domande sempre sagge, severe, sì, ma realistiche. Ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede in terra? Quando il figliuol dell'uomo verrà, troverà la fede in terra? Ah, troverà molte religioni, cristiane e non cristiane. Lasciamo da parte le religioni non cristiane, rimaniamo nelle religioni cristiane. Ci sono tante denominazioni, ma a Gesù Cristo le denominazioni non interessano tanto. Interessa la fede. E questa domanda è già una risposta. Ci sarà la fede sulla terra? Io credo di sì, perché è detto che ci saranno coloro che lo aspettano e sono fedeli. L'Apocalisse dice: qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e hanno la fede di Gesù. Ci sarà un po' di fede. Quanta? Beh, non tocca a noi quantificarla, ma la domanda di Gesù è terribilmente esplosiva. Al Signore non interessano le preghiere fatte in un certo modo e poi una vita in opposizione con le preghiere fatte. Non interessano le feste, non interessano i viaggi sacri, i pellegrinaggi. A Gesù Cristo interessa la fede. Quando il figliuol dell'uomo verrà, troverà la fede in terra? Prima Timoteo, capitolo 4, versetto da 1 a 3. Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, sviati dall'ipocrisia di uomini bugiardi, segnati da un marchio nella propria coscienza. Essi vieteranno il matrimonio e ordineranno di astenersi da cibi che Dio ha creati, perché quelli che credono e hanno ben conosciuto la verità ne usino con rendimento di grazie. Secondo Pietro, capitolo 3, versetto 3 e 4. Sappiate questo, prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno schernitori beffardi, i quali si comporteranno secondo i propri desideri peccaminosi e diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Gli schernitori beffardi, certo, quelli che negano il ritorno di Gesù Cristo, e quando Gesù Cristo apparirà probabilmente saranno ancora lì che lo negheranno e neghino pure. Sia fatta la vostra volontà, ma ognuno dovrà rispondere delle proprie opere e anche delle proprie parole. Matteo 24, torniamo al grande discorso profetico di Gesù, che dice, versetto 4, 5 e 11, 4, 5 e 11, Gesù rispose loro: guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno sotto il mio nome dicendo: io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti. Ed è proprio il nostro tempo, pieno di pseudocristi, di pseudoprofeti, che fanno anche dei miracoli, veri o creduti tali, o miracoli apparenti, cioè imbrogli. Attenzione, c'è la contraffazione della verità, e il diavolo spara i suoi grossi calibri contro il popolo di Dio perché perda la fede nel ritorno di Gesù Cristo. Nonostante tutti questi fattori estremamente negativi, la predicazione del Vangelo si estenderà a tutto il mondo. Matteo 24,14, leggiamo il versetto 13 anche: ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine. L'Evangelo oggi, cari amici, è predicato in tutto il mondo, ed è l'Evangelo eterno, non l'Evangelo mutilato predicato da certuni. L'Evangelo eterno, nel senso che l'Evangelo completo, che non può non parlare del ritorno di Cristo, della visione del regno di Dio trionfante che sta per giungere e che incoraggia tutti e mette in guardia tutti, perché sarà il giudice che ritornerà, che retribuirà ciascuno secondo le sue opere. Apocalisse capitolo 14 versetto 6. Come suonano solenni queste parole. Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante il Vangelo eterno per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra, a ogni nazione, tribù, lingua e popolo. e diceva con voce forte: temete Dio, dategli gloria, perché è giunta l'ora del suo giudizio. Adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque. Ecco il grido che oggi echeggia e descrive il ritorno di Cristo e ammonisce tutto il mondo: adorate Dio, non adorate l'uomo, adorate Dio che ha fatto i cieli, la terra, il mare e le fonti delle acque. E questo messaggio viene illustrato come un angelo che dà l'annunzio lieto a tutto il mondo. Quando Cristo nacque a Betlemme, non erano in tanti ad aspettarlo, soprattutto non era la classe religiosa di Israele ad aspettarlo. C'erano stati i magi che venivano da lontano, dai paesi lontano da Israele, giunti ad adorare il Cristo alla sua prima venuta, a portargli dei doni. C'erano i pastori, c'era Simeone che aspettava la venuta del Cristo, del Messia, c'era Anna, c'erano altri, non era la maggioranza. Ma quando il figliuol dell'uomo tornerà, troverà la fede in terra? O sì, la troverà, perché è scritto che coloro che lo aspettano osservano i comandamenti e hanno la fede di Gesù. Ma come 2000 anni fa, non sono la maggioranza. Ma al Signore non interessa la maggioranza, non interessano i numeri, non quantifica, guarda che cosa? La qualità della fede, le motivazioni della fede. La fede semplice, genuina: se voi non diventate come questi bambini, non potrete entrare nel regno dei cieli. Sulla bocca dei fanciulli ho stabilito la mia lode, Salmo numero 8. Cari amici, che Dio ci dia la forza, ci dia la pazienza ad accettare il ritorno di Cristo nel suo trionfo finale. Questo è il mio augurio per tutti. Amen.